Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Confidando nel Signore si diventa come Lui. La sua benedizione ci trasforma in suoi figli che condividono la sua vita. La speranza in Dio ci fa entrare, per così dire, nel raggio di azione del suo ricordo, della sua memoria, che ci benedice e ci salva. E allora può sgorgare l'alleluia, la lode al Dio vivo e vero che per noi è nato da Maria, è morto sulla croce ed è risorto nella gloria. E in questo Dio noi abbiamo speranza. E questo Dio, che non è un idolo, non delude mai.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Primo incontro.
Buona domenica a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e ben ritrovato a Don Fabio Rosini.
Ben trovati.
Don Fabio, iniziamo una nuova serie di catechesi affidata a te. Hai scelto come tema quello dei sei giorni della creazione, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla. Una breve introduzione, le motivazioni di questa scelta.
Ecco. Dobbiamo partire da due punti. Il primo è questo: la scrittura non è semplicemente il racconto della storia della salvezza e tutto ciò che vi è collegato, è anche fondamentalmente un paradigma, è un paradigma della vita, della nostra esperienza di Dio, ovvero sì, attraverso i fatti, i racconti, le cose che noi troviamo nella scrittura, noi capiamo un pochino la nostra esperienza spirituale e siamo introdotti in tutto quello che è la nostra avventura con il Signore, con lo Spirito Santo, con il Signore Gesù Cristo. E da sempre c'è un secondo aspetto. Essendo paradigmatico il senso della scrittura, bisogna coniugarlo con la nostra vita. Allora, tanti testi importanti della scrittura diventano come delle mappe di lavoro, delle tracce da seguire per poter strutturare la propria vita interiore. Preclaramente, uno dei primi testi che fu esaminato da Origene, poi da Sant'Ambrogio, che prende questo testo con più impatto di altri, e anche da San Giovanni Crisostomo e tutte queste meravigliose personalità, il testo della creazione, il testo dei primi sei giorni nella Bibbia, i sei giorni in cui Dio crea il mondo, prima del settimo giorno, il giorno della contemplazione, del riposo, della gioia. Ecco, in questi sei giorni si vuole riscontrare a buon diritto uno schema, lo schema della vita spirituale interiore, del mondo, del cuore umano, di come si va strutturando piano piano, di come si va regolando e va diventando sempre più aderente all'immagine che Dio ha impresso nell'uomo. Un cammino fino alla nuova creazione che, mentre leggeremo queste cose in una chiave cristiana, comunque partono dalla fisicità del testo, quello che il testo dice, le indicazioni che dà, come una progressiva, ordinata disposizione del nostro modo di essere redenti, essere fatti nuovi, accogliere la redenzione, accogliere l'opera di Dio in noi. Ecco, il senso di questo percorso è che noi andremo leggendo sulla scorta un pochino della sapienza cristiana, anche della base di come questo cosiddetto exameron, questa è la parola esatta in greco, cioè vuol dire sei giorni, il trattato dei sei giorni è il trattato della disciplina spirituale atta a fare proprie, a prendere possesso della vita come Dio ce la dona nella dimensione proprio della sua opera in noi, della dimensione della redenzione, della dimensione di ciò che è prendere possesso pienamente della croce di Cristo e di quello che per noi è la vita nuova.
Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo.
E siamo entrati nel vivo del nostro incontro. Abbiamo ascoltato dalla voce di Alessandro De Carolis la lettura dell'inizio del primo capitolo del libro della Genesi, versetti 1-5. Dunque il racconto del primo giorno della creazione. In questo paradigma, in questo percorso paradigmatico, a quale tappa del discernimento spirituale corrisponde?
Ecco. Il testo ci consente di partire da elementi veramente fondamentali. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora, a parte un'analisi proprio approfondita del testo, che qui non è bene fare più di tanto, se no ci ritroviamo che facciamo solamente quello, non vediamo il suo parallelismo con la vita spirituale, però è molto importante che in ebraico c'è questa prima parola Bereshit, enarché in greco, che è il fondamento. Ecco, il fondamento è che Dio ha creato il cielo e la terra. Pensiamo anche al primo articolo del credo. Dio è creatore del cielo e della terra. Ovvero sia, noi dobbiamo partire dal fatto che Dio ci ha creati. Cioè, l'origine non è stata una nostra proposta, ma è stato un dono di Dio. Questa cosa qui è molto profonda. Noi normalmente tendiamo ad avere un problema. Quello di giustificare la nostra esistenza. La nostra esistenza non è un problema nostro, è un problema di Dio, è Lui che ci ha creati. Che noi ci siamo non va giustificato, che noi ci siamo va accolto e usato, non giustificato. Questo è uno degli elementi fondamentali dei primi passi in cui bisogna smettere di fare a botte con la prima essenziale vocazione, la vocazione ad essere vivi. E infatti compare subito il primo problema. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Cioè, il primo punto di partenza è il punto di partenza di ogni sfida spirituale, ogni persona che voglia partire per iniziare a dare una forma bella alla propria vita interiore e anche alla propria vita esteriore. Si parte sempre dalla realtà che siamo informi e deserti. È un termine ebraico, anzi due, tohu wabohu, che vuole dire abisso e desolazione. I greci traducono questo tipo di termine con il concetto di caos. Cioè, essere informi e deserti è sempre il punto di partenza. Noi vorremmo essere ordinati all'inizio. noi partiamo sempre da una situazione caotica. In qualunque sfida spirituale, noi partiamo sempre da un vuoto, da una desolazione, da una tenebra. Vediamo qui compare la tenebra. Eppure lo Spirito di Dio aleggia sulle acque. È molto interessante il termine merafet che ci sta qui per aleggiare, che non rappresenta uno svolazzare, ma è il termine molto più vicino in ebraico al termine covare, a stare sopra una cosa. Ecco, lo Spirito cova questa novità, questo essere in divenire che c'è nell'uomo, cioè si parte dal fatto che siamo poveri. Primo punto, assolutamente necessario, non possiamo pretendere di essere ordinati all'inizio, presentabili all'inizio. Si parte dalla povertà, ma se pensiamo che Gesù nel primo discorso importante del Vangelo di Matteo comincia con questa frase: beati i poveri in spirito, che vuol dire in realtà i mendicanti quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È sempre la povertà, il disordine, la nostra insufficienza il punto di partenza. Allora dobbiamo fare pace con questo. Dio non ci ha creati autosufficienti, ma bisognosi, semplici, poveri, di fatto non completi. Questo non è brutto, perché se siamo fatti per le relazioni e siamo fatti per trovare Lui, non può essere che stiamo in piedi da soli. Questo sarà una fatica enorme che viene fatta costantemente dalla nostra anima, quella di cercare di dirsi ricca, autosufficiente, questo delirio di autonomia che tanto ci fa soffrire, che rende difficile dare spazio agli altri nella nostra esistenza. Noi siamo informi e deserti, siamo poveri. Se abbiamo bisogno di una vita spirituale, un motivo ci sarà. Se abbiamo bisogno di pregare, di invocare il Signore e di iniziare un cammino di formazione, qual è quello che soggiacente a questo discorso che abbiamo impostato in queste trasmissioni, vuol dire che siamo poveri, non c'è niente di sbagliato, facciamo pace col nostro essere un po' storti, un po' incompleti, caotici. Siamo sempre caotici, siamo sempre bisognosi d'aiuto. Ecco, primo punto, noi partiamo dal caos. Noi partiamo dall'insufficienza, noi partiamo da qualcosa che non è perfetto. Non si può partire da un altro punto. Questo è ciò che dobbiamo accettare.
Dunque accettare di essere informi e deserti, accettare questo vuoto e questa desolazione che abitano nella nostra anima. Accettarli, però cosa fare per superarli?
Certo, la tentazione potrebbe sembrare essere quella di lasciarsi andare, disperarsi, oppure, non so, fare chissà che cosa per cambiarsi i connotati. Ecco, noi andiamo adesso a quella che sarà l'indicazione fondamentale che i padri tirano fuori, fra le altre cose, perché ci tirano fuori di tutto da questi 6 giorni della creazione. Se noi dovessimo andare a elencare quante cose dicono su questo primo giorno, saremmo inebriati di dati. Ecco, cerchiamo di, con semplicità, di prendere qualcosa di immediatamente disponibile, semplice e utile. Fra le varie cose si nota subito che innanzitutto l'ordine non lo mettiamo noi. Non è la terra che viene lasciata a se stessa e si deve mettere a posto. No, sarà una realtà che consegue a un'operazione. Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Che cosa vuol dire? Pensiamo di stare in una stanza buia. Pensiamo che entri qualcuno. Noi siamo lì al buio e accende la luce. Noi saremmo anche un po' disturbati dalla luce che si accende e vedremmo delle cose. vedremo delle realtà, ci saranno delle prime cose che appaiono, non vedremo certamente tutti i particolari, non partiremo con una intuizione completa, analitica, sufficiente della stanza in cui stiamo, vedremo gli oggetti macroscopici, le cose che ci cadono sotto lo sguardo, non saranno nemmeno analizzate in maniera del tutto approfondita, ma in maniera generica comparirà la prima evidenza, cioè ciò che salta all'occhio immediatamente. Ecco, c'è da accogliere che per la vita spirituale non si può partire dalle minuzie, non si deve partire dai particolari, dai combattimenti specifici, dai vizi presi uno per uno. Bisognerà partire dalle prime evidenze. Nella vita interiore, nella correzione di noi stessi, nella assimilazione dell'opera di Dio in noi, bisogna partire dalle cose più macroscopiche, quelle che, come accendi la luce, si vedono. Quella che Sant'Ignazio chiamerà la volontà di Dio significata, ciò che è evidentemente la volontà di Dio, ciò che sappiamo essere qualcosa che è il primo lavoro da fare. Ed è qualcosa di fattibile, a nostra portata, cioè deve essere qualcosa di immediatamente disponibile e di certamente, ovviamente, da farsi. Cioè, nel riassetto, per esempio, di un matrimonio in crisi, bisogna partire dalle cose fondamentali, non partire da correggere questo aspetto specifico del matrimonio, ma tutto insieme andare a, per esempio, rimettere in ordine. Vabbè, è evidente che bisogna parlare, è evidente che qui dobbiamo trovare un tempo per stare insieme. Primo punto, partire da quello. È evidente che se una persona è andata un po' in disordine, è andata un po' nel caos della propria esistenza, la prima cosa che deve fare non è aggiustare tutto, ma aggiustare, per esempio, il proprio luogo dove vive. Mettere in ordine la propria stanza. La prima cosa è mettere in ordine la scrivania se uno vuole iniziare a studiare. Togliere proprio le masserizie che si sono accumulate per il tempo di disordine che uno ha vissuto. Togliere le cose evidentemente sbagliate, cioè partire dalle prime evidenze. Se noi ci facciamo una domanda, che cosa è certo che io devo fare? Che cosa è certo che è la prima cosa in cui mi devo mettere a lavorare? Molto spesso, per esempio, bisogna partire dal corpo. Molto spesso bisogna, come dice Sant'Ignazio, accomodare il corpo prima di disporsi nella preghiera, nell'atteggiamento davanti al Signore. Mentre c'è gente che vorrebbe partire, per esempio tanti giovani che vorrebbero partire per chissà che discernimento sulla vocazione più articolata, più specifica, e forse bisogna partire dal fatto: ma la sera quando vai a dormire, la mattina quando ti alzi, a che ora preghi, ma come stai mangiando, le cose elementari, la cura del proprio corpo, la cura delle situazioni. Ma scusami, ma mi stai chiedendo se devi partire per non so dove, andare a fare chissà che atto di volontariato, cose di questo genere? Ma per esempio non è che forse devi occuparti di fare il prossimo esame all'università che stai trascurando, anziché fare le cose grandi? Perché cominciamo dalle cose piccole ed evidenti, le prime evidenze. Bisogna sempre partire da quelle. Nella vita spirituale non si può andare per cose di impatto, cose che colpiscono la nostra fantasia, molto spesso si vogliono fare cose eclatanti, ed ecco che abbiamo tutta una serie di persone che girano di prete in prete, di scuola spirituale in scuola spirituale, cercando una forte emozione, cercando delle esperienze molto impressionanti, molto, molto coinvolgenti, molto emozionali, ma forse la semplice regolarità di una breve ma costante preghiera quotidiana alle ore giuste è sempre la prima cosa da fare. Bisogna partire dalle cose evidentemente semplici, non si può partire dal complicato, non si può partire dal fare le cose super, mega, eccezionali, subito uno vuole fare San Francesco in 12 lezioni, non si fa, non esiste. In montagna, quando si fa una scalata, bisogna partire da un passo umanamente calmo. Non si può correre all'inizio perché ci si ferma e non si arriva mai in vetta. Io devo andare secondo il passo della mia gamba, ma occuparmi del primo evidente bene. Tante volte nel dialogo, per esempio, guidando le persone, è ok, vediamo un pochino. Quali sono le cose fondamentali? Cioè, per esempio, sei sposato? Beh, la prima cosa è occupati di tua moglie e dei tuoi figli, no? Cioè, no, ma io volevo fare, non so, il cammino di Santiago. Volevo... Sì, va bene, quello magari lo farai pure, però il problema è, ma come va con tua moglie, come va con i tuoi figli? Ma tu ci stai un po' di tempo con i tuoi figli? È uno studente, come andiamo con la vita, con la salute, la regolarità degli studi? Ripeto, l'esempio fondamentale è iniziare a mettere al centro le cose che devono stare al centro. Ecco, primo passo della vita spirituale, le prime evidenze. Se uno si domanda cosa è certo che io debba fare, deve cominciare da quello. Diceva Giovanni Paolo II, nel discernimento non partite dai dubbi, partite dalle certezze. Beh, sembra banale, ma in realtà è profondissimo. Ci sono delle cose che io sono sicuro di dover fare, non sono oggetto di discernimento. Ci sono delle cose che è certo che mi fanno bene se le faccio, me ne devo prendere cura e devo andare avanti in questa linea qui. Allora, ripetiamo, sia la luce. E bisogna separare la luce dalle tenebre. Chiamare la luce giorno e le tenebre notte. Le cose che mi fanno male, non le faccio. Ci rinuncio, sono tenebre, sono notte, basta, quelle fuori, quelle... peraltro qui c'è proprio la strutturazione che abbiamo già abbondantemente sottolineato, proprio del giorno e della notte. La prima cosa che bisogna fare con tante persone è dirgli: guarda, il giorno è il giorno e la notte è la notte, ma quanti uomini e donne passano le nottate con la televisione, passano le giornate con le stupidaggini, perdono tanto tempo, quanto tempo. Guarda, il giorno è il giorno, di giorno si lavora, di notte si dorme. Quanto sembra banale, eppure quanta gente non lo fa. Quanta gente si fa scippare da insulsaggini, si mette lì a controllare internet, la posta, Facebook, a mezzanotte, fai l'una, fai le due, poi il giorno dopo non sei proprio così lucido. Mettiamo il giorno nel giorno e la notte nella notte, che c'è tanta gente che prende le due cose dalla parte sbagliata. Guai a partire subito con le cose più raffinate. Non servono a niente perché non hanno una base, non hanno una scatola per essere ricevute. Allora, la prima cosa che dobbiamo costruire è una scatola dove mettere dentro le cose molto più importanti e più complicate che dovremo vedere successivamente. La scatola è le buone abitudini, le cose semplicemente buone che dobbiamo fare. In una vita molto irregolare è difficile che si cresca spiritualmente. Non si può fare un percorso di vera formazione con gli orari strani, con le abitudini sconvolte, con le cose fatte senza regolarità.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la seconda parte di questo programma andrà in onda domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente ancora l'augurio di una serena domenica in compagnia di Radio Vaticana Italia.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Primo incontro. Realizzazione di Monia Parente.